18 minuti, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio con Pop Sera insieme a voi fino alle 19. Tra 2 giorni, 10 di agosto, sarà un anniversario importante per Milano, ma non solo per Milano, per tutta l'Italia, per tutta l'Italia antifascista, quantomeno l'80° anniversario del martirio di 15 antifascisti a Piazzale Loreto, qui a Milano. E parleremo con Sergio Fogagnolo, che è figlio di uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto, un appuntamento particolarmente significativo innanzitutto perché è cifra tonda, ma perché avviene nel pieno di questo clima di revisionismo politico, culturale e storico, ormai è chiaro, dal 2 agosto con i discorsi sulla strage di Bologna da parte di questo governo. Torneremo sul Bangladesh con Franca Roiatti, che è in Bangladesh per la ONG Helvetas. Oggi il premier ha chiesto a gran voce dagli studenti che sono andati in piazza a manifestare in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Muhammad Yunus è arrivato in Bangladesh, è atterrato all'aeroporto di Dhaka per guidare il governo provvisorio. Parleremo, se avremo tempo, anche della riforma dell'università in Italia. Ma vogliamo cominciare questa sera con le notizie che arrivano dall'Ucraina, perché ormai possiamo dire l'Ucraina ha invaso la Russia, è una battuta naturalmente, però secondo gli analisti internazionali le truppe speciali ucraine sono penetrate per 10 km nel territorio russo di Kursk, quindi è tanto, insomma, ovviamente non è una invasione su larga scala, non è che possiamo parlare di questo, però sono dentro e rimangono lì da 3 giorni e naturalmente cercheremo di capire le implicazioni sia politiche che militari di questa azione inaspettata da parte di Kiev. L'altra notizia che arriva dall'Ucraina arriva sia da fonti di Kiev che da fonti dei governi occupanti nei territori occupati russi, ucraini, da parte della Russia, ossia i primi sorvoli, i primi utilizzi degli F-16, anche se solo operazioni dimostrative fino a questo momento da parte dell'Ucraina. E allora, vi dicevo, aspetto militare, aspetto politico. Giovanni Savino, buonasera.
Buonasera.
È una notizia abbastanza sorprendente questa. Da parte di tutti noi la reazione è stata quella, no? La sorpresa. Come ha potuto l'Ucraina avere la forza di fare una cosa del genere? Entrare in territorio russo e restarci, ormai quanti sono? 3 giorni?
Sono 3 giorni, sì, siamo alla fine del 3° giorno. È una sorpresa perché nell'anno scorso noi abbiamo visto azioni però più mordi e fuggi da parte di alcune formazioni russe che sono nei ranghi dell'esercito ucraino. Penso al Corpo dei Volontari Russi, che è orientato all'estrema destra, alla Legione Libertà alla Russia. Invece questa volta sono proprio dei soldati ucraini, apertamente, controllano una fascia di territorio che va tra i 15 e i 20 chilometri dal confine ucraino fino alla cittadina di Sugia, che ha più o meno 6.000 abitanti e soprattutto, cosa importante, da Suggia c'è la stazione che, di misurazione del gas da cui parte il gasdotto che attraversa l'Ucraina e che va poi in Slovacchia e in Ungheria. E insomma, come dire, si tratta di un segnale molto forte e molto particolare. Certo, era imprevedibile un'azione del genere, lo era soprattutto vista gli ultimi 6 mesi in cui la Russia, seppur lentamente, ha registrato dei piccoli successi sul territorio, avanzando. Certo, si era fermata l'avanzata verso Kharkiv, ma Kharkiv non è mai stato un obiettivo dei russi, una città troppo grande per essere controllata. Però nel Donbass i russi sembravano aver il pallino in mano. Ora, con l'apertura di questo fronte nella regione di Kursk, è ovvio che dovranno distogliere forze, cosa che stanno già facendo. Addirittura si parla, sono voci non verificate, che vi sia un richiamo di quel che resta della Wagner dai teatri di guerra africani, cioè dal Mali, dal Niger, per giungere in Russia e provare a dare una mano in quella regione.
Il presidente russo Putin ha parlato in una conferenza stampa fatta insomma alla maniera russa, però ha detto che ci sono 10.000 rubli per chi ne ha bisogno in quella regione. Lei stesso, Savino, sottolineava, non ha usato la parola sfollati, ma di questo si tratta. È un indebolirsi della figura di Putin sul piano interno, questa la conseguenza di quanto accade?
È presto dirlo, però di sicuro Putin, che sembrava essere uscito dallo scambio in cui in verità hanno vinto tutti, se vogliamo dircela tutta, di prigionieri, subisce un contraccolpo forte, anche perché questa volta, a differenza della regione di Belgorod, che confina con la regione di Kursk, non si tratta di incursioni o di bombardamenti, ma si tratta della presenza di un esercito occupante sul territorio russo, e quindi la cosa diventa molto diversa e può sicuramente avere un effetto. Dipende da quanti giorni resteranno gli ucraini e quali sono poi gli obiettivi. Non vi è chiarezza su questo, e tra l'altro leggendole e ascoltando le dichiarazioni che provengono da Kiev, noi non è che abbiamo grande chiarezza. Ovviamente credo vi sia anche la volontà da parte delle autorità politiche e militari ucraine di nascondere quelli che sono i reali obiettivi della propria presenza. Però per Putin è sicuramente un colpo molto molto duro, e che potrebbe diventare, col passare dei giorni, assai indigesto.
Anche perché Kursk, per la memoria storica dell'Unione Sovietica prima e della Russia oggi, è un luogo fondamentale, proprio pensando alla Seconda Guerra Mondiale.
Esattamente, vi è stata una delle più grandi battaglie in cui sono stati schierati i carri armati nella Seconda Guerra Mondiale, ed è stata assieme a quella che è stata Stalingrado decisiva per ribaltare le sorti sul fronte orientale dopo la battaglia di Kursk, che viene chiamata di Kursk ma in realtà si è estesa su un fronte lungo centinaia di chilometri. L'armata rossa ha avanzato ad ovest, arrivando a liberare tutta una serie di territori occupati dai nazisti. Quindi sì, vi è la memoria storica, e attenzione soltanto una cosa, perché poi spesso si fa confusione sui media italiani: comunque parliamo di zone che sono ancora lontanucce dal capoluogo.
Certo,
perché
infatti
Kursk è a un centinaio di chilometri, la seconda città della regione, Kurchatov, dove vi è la centrale atomica di Kursk, è a 90 chilometri, quindi, come dire, sono un po' lontane, però
questo,
della memoria.
Certo, è un luogo della memoria, ma questa cosa è importante, professor Savino, perché è dall'inizio della guerra che facciamo i conti con questo elemento. Spesso quando noi diciamo Kursk, Kherson, Zaporizhia, le persone pensano alla città, invece stiamo parlando delle regioni che sono immense e sono spopolate.
Sì, spesso sono grandi più o meno quanto il nord Italia, preso per insieme. Francia quanto il Belgio, sono regioni enormi in cui tra l'altro in alcuni casi non è che vi sia una struttura, un'infrastruttura stradale abbastanza sviluppata, per cui diventa anche, come dire, difficile fare dei pronostici al riguardo. In più, proprio le regioni che confinano con l'Ucraina, che sono quelle di Bielgorod, Kursk e Bryansk, ospitano uno dei boschi più grandi al mondo, che è il bosco di Bryansk, in cui durante la seconda guerra mondiale si sono nascosti 40.000 partigiani sovietici, quindi, come dire, non è proprio un boschetto così, parliamo di regioni immense.
È un luogo della memoria, come dicevamo, anche per gli ucraini, quello?
Sì, e anche per gli ucraini, perché comunque da lì è partita anche sono partite anche le offensive sovietiche per riprendersi Kharkiv nel corso della seconda guerra mondiale, quindi anche quello è un luogo così. Tra l'altro, le regioni confinanti tra Russia e Ucraina sono regioni storicamente miste, anche perché in epoca imperiale non vi erano confini su base etnica ma su base amministrativa, e quindi vi era un mescolamento di popolazioni, cioè di solito nelle campagne si parlavano dialetti che erano transizioni dal russo all'ucraino e viceversa. E ancora oggi una parte la parte più radicale del nazionalismo ucraino, molto minoritaria, rivendica quelle regioni come proprie.
No, le chiedevo prima di Putin in relazione all'opinione pubblica russa, ma invece per quanto riguarda gli equilibri del Cremlino, del regime russo, questo colpo può creare delle conseguenze?
Allora, inizialmente di sicuro c'è quello che è lo spavento, e quindi lo stringersi anche attorno alle autorità, e vediamo che dopo il primo giorno in cui Putin sostanzialmente non è apparso, già da ieri vi è un cambio di passo. Putin prova ad apparire di più, il governatore della regione Smirnov, che è facente funzioni ed è candidato alle elezioni che si terranno tra l'altro a settembre, sarà molto interessante capire se si svolgeranno, sarà fra meno di tre settimane settembre, aggiorna continuamente il canale Telegram e i suoi social per provare a gestire la situazione, e quindi si sta provando. Però queste misure appaiono quantomeno disorganizzate, nel senso che al terzo giorno soltanto oggi è stato organizzato un treno suppletivo da Kursk a Mosca per evacuare i civili, solo che i civili dovranno arrivare a Kursk, come ci arriveranno, chi li porterà e così via, ancora non si capisce. In più, alcune delle vittime che ci sono state tra i civili, tra cui una ragazza incinta, sono vittime che sono state colpite durante la fuga, stavano andando via, essenzialmente, stavano andando via con mezzi propri. Quindi, come dire, più passa il tempo, più non è organizzata l'evacuazione dei civili, più chiaramente questo avrà un contraccolpo su quelle che sono le autorità, su quella che è l'opinione sulle autorità russe.
Invece dall'altra parte c'è una dichiarazione dai vertici dell'Unione Europea, ad esempio, ma anche del Ministro degli Interni italiano, per quanto riguarda noi, insomma, che vanno nella stessa direzione. Kiev ha il diritto di colpire in Russia. Ma questo cos'è? Un cambio di passo dal punto di vista politico anche sul fronte occidentale?
Beh, sembra di sicuro qualcosa di nuovo, perché da parte statunitense vi è stata molta più prudenza da quello che si leggeva. Invece l'Unione Europea, soprattutto per bocca del suo rappresentante, della Commissione, ha definito queste come obiettivi legittimi, e sembra un vero cambio di passo e potrebbe essere rischioso, perché è un po' strana la concezione del diritto internazionale, per cui se mi occupano dei territori illegalmente, io posso rispondere occupando dei territori illegalmente. È come se uno mi ruba la macchina e a quel punto per risposta gli vado a rubare la macchina, e insomma sono due comunque infrazioni del diritto internazionale. Poi sappiamo che
si chiama guerra questa cosa.
E poi in questi anni il diritto internazionale è andato a farsi benedire, però appunto si chiama guerra. L'Unione Europea non è in guerra con la Russia, qualora lo decidesse staremmo parlando di un altro tipo di scontro.
Giovanni Savino, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Una buona serata. Avete sentito, le implicazioni politiche sono tante, ma anche quelle militari, naturalmente. Adesso è con noi Guido Limpio del Corriere della Sera. Buonasera Guido.
Buonasera a voi.
No, perché ne discutevamo poco fa di questo ingresso delle truppe ucraine in Russia, che è lo stesso tema per cui abbiamo chiamato te, naturalmente, col professor Giovanni Savino. C'è un elemento ulteriore, lo dicevo in apertura di questa puntata, sia da parte di Kiev che da parte delle autorità delle zone occupate ucraine da parte della Russia. Oggi si è parlato del volo, dei primi voli degli F-16, anche se insomma, senza combattere, però sono passate sopra alcune aree e territori occupati. Anche questo è un cambio di passo?
Ma diciamo che un gesto simbolico. Gli aerei arrivati fino adesso sono pochi, e anche quando arriverà la totalità, sì, aiuteranno gli ucraini, aumentano la loro forza aerea, ma da soli non possono cambiare il quadro. Certo, sono importanti, ma l'abbiamo capito, lo sanno tutti, vale per tutti e due gli schieramenti. Non c'è un'arma assoluta, un solo mezzo che possa portare una svolta. Certo, un segnale, una cosa importante, ecco perché li fanno volare. È anche un modo, no, di mandare un messaggio all'opinione pubblica. È una fase difficile per gli ucraini, e quindi dicono: vedete, sono arrivati finalmente, con molto ritardo, questi mezzi.
C'è forse anche un voler testare la reazione russa, perché io ricordo tempo fa che da parte di Mosca si diceva: se dovessero toccare i nostri territori reagiremmo con la massima violenza, no? Poi esce anche Medvedev a evocare il nucleare, idem se dovessero usare gli aerei. Queste cose stanno accadendo, e allora forse che cos'è questo? Un vedere fino a dove si possono spingere?
Ma diciamo che alcune delle minacce russe sono delle minacce propagandistiche rivolte un po' all'interno, no? Verso l'opinione pubblica russa, ma anche a quei settori occidentali dove insomma, si pensa che sia sbagliato dare delle armi che provocano ulteriormente il Cremlino. In realtà, come ho detto, sono armi importanti, ma che non incidono, incidono sino a un certo punto. I russi faranno di tutto per abbattere alcuni di questi aerei, e verranno abbattuti. È un po' come i carri armati, no? I carri armati occidentali diventano quasi un premio, no? Nella loro distruzione. C'è molta propaganda. Quindi va sempre fatta la tara a tutte queste dichiarazioni, e anche considerare il momento in cui vengono fatte.
Ecco, che momento è questo, a proposito?
Allora, questo momento è abbastanza interessante. L'operazione in profondità lanciata dagli ucraini nella regione di Kursk all'inizio sembrava un'operazione limitata, quasi fallita, invece col passare delle ore l'operazione si allarga e aumentano le difficoltà dei russi. Quindi qui possiamo segnalare alcune cose. Primo, il fattore sorpresa. Gli ucraini hanno impiegato una forza massiccia, notevole, ed è curioso che i russi non se ne siano accorti. Secondo, le difese russe a difesa del loro territorio sono apparse non troppo organizzate, e quindi gli ucraini hanno guadagnato posizioni. Il terzo elemento è quello più che sta a cuore un po' a tutti. Qual è la fine, qual è l'obiettivo finale di questa operazione? È tenere il territorio? È dimostrare semplicemente che i russi possono essere sfidati sul loro terreno? Noi non lo sappiamo. Sappiamo che gli ucraini in questa fase hanno grossi problemi di uomini. Se i russi guadagnano a Oriente non è perché siano più bravi o altro, è semplicemente perché hanno più uomini. Ne perdono tanti, ma ne hanno molti da mandare al fronte, cosa che gli ucraini non hanno. Gli ucraini hanno le truppe che sono usurate, non possono ruotare le unità, cosa importantissima in una guerra come questa. Bene, allora ci si chiede, se hanno pochi uomini, perché hanno tentato questa iniziativa che potrebbe essere costosa? Però dare dei giudizi durante l'operazione in corso non è mai saggio. Aspettiamo uno o due giorni e capiremo meglio, forse.
È un'operazione più politica e psicologica che militare, quindi questa, cioè non è che possiamo immaginare che gli ucraini possano tenere un territorio in Russia. Sembra veramente fantascienza questa.
Questo è chiaramente può sembrare strano e probabilmente è difficile, ma probabilmente perché si pensa che i russi abbiano una capacità di reagire, ma storicamente ce l'hanno, per respingere l'avversario sul proprio territorio. Detto questo, dobbiamo anche riconoscere che da quando è iniziata la guerra molte analisi sono state così sovvertite, certo. Ribaltate, finanche dal primo momento, quanti non credevano al rischio di un'invasione, e l'invasione c'è stata. Quindi cosa dico? È che bisogna essere molto cauti. Certamente ci sono delle incognite, non mie, no, ma di, diciamo, gli esperti autorevoli internazionali e degli osservatori che seguono con attenzione fin da prima, no, la crisi ucraina. Bene, loro si chiedono quale sarà il risultato finale e certamente esprimono delle riserve, non dei dubbi, ma delle riserve sulla capacità ucraina di tenere, e vedere anche cosa costa questa operazione. Detto questo, guardiamo al momento, perché la cosa più utile da fare.
Certo.
In questo momento non c'è dubbio che questa incursione si è rivelata una grande sorpresa.
Certo che il mese di agosto non è un mese fortunato per la Russia. Pensiamo all'anno scorso, cosa è successo, quest'anno, è una coincidenza naturalmente.
Allora, diciamo questo, è chiaro che la Russia ha un vantaggio di uomini, di mezzi e anche la possibilità di sacrificare un alto numero di uomini senza che ci sia una contestazione forte all'interno,
sì.
Un po' perché la contestazione è soffocata, un po' perché Putin molto abilmente è riuscito a vendere al paese questa guerra come la lotta al nazismo, noi contro tutti, e quindi gioca molto sull'elemento patriottico. Quindi ha questa superiorità, se vogliamo. Dall'altra parte però il conflitto ha dimostrato come gli ucraini, pur inferiori, ma con tattiche, iniziative e anche una sorta di arte di arrangiarsi nella guerra, beh, sono riusciti a infliggere i colpi. Un esempio su tutti, non sono chiacchiere, il Mar Nero. In Mar Nero l'Ucraina non ha una flotta, eppure ha neutralizzato, affondato, colpito un grande numero di navi russe, persino l'ammiraglia al Moskva. Questo per dire che l'Ucraina cerca di, come dire, di reagire, di attuare delle tattiche che possono essere attuate, cioè non può fare più di tanto. La famosa offensiva di primavera è andata malissimo per errori, perché non erano preparati, e allora cerca con queste iniziative, azioni di intelligence, colpi dietro le linee, affondamento di navi con droni, e appunto una manovra azzardata ma anche coraggiosa come questa servono anche a dare una narrazione diversa, no? Cioè fino a due giorni fa tutte le cronache erano su il progressivo arretramento, la perdita di territori da parte degli ucraini. Oggi stiamo parlando di una storia diversa, ma ripeto, il conflitto va osservato, diciamo, fase per fase, no? Senza arrivare poi a conclusioni, sì, definitive, purtroppo, perché questo conflitto continuerà per molto tempo.
Guido Olimpio, grazie anche a te per essere stato con noi. Guido Olimpio del Corriere della Sera.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Sì, tu, camacire non da rienne, da vicina, da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigna. Cutte, sai in cielo, cara, in terra e poi m'affunna. Per me, si non viene fritta che non fa volà. Sì, tu, illuriava la cotoce, una canzone senza voce, tu m'appiccia e poi m'astuto con mia luce. Si Napoli senza mare, si non battite senza cor, non respira domani l'aria, queste sono chi senza te.
Yeah, yeah. Era tutto scuro e si stato solo rindanuttato. Amma fatta amore, già mi sfugliata e ci amma toccato. Poi amma passata notte scedata e ci amma sonnato. Pure senza telefono sti due cuori s'hanno chiamato. E te ci sapi mamma, perché non puoi mamma. E te ma non stammi qua, perché non puoi mi sta. Era tutto scuro e si stato l'alba rinda nottata. Poi ci hanno trovato pigliate e lassate senza tocca, senza turna. Ci hanno abbandonato rinda niente in un secondo. Mi è bastato per capire che ancora non ero pronto. Sto pensando a te, pensa a me, non rimorso. Sto cercando a te, com'è che tu sei così in un fosse. Giro per Napoli aspettando che la città si studia. E la luna che ci guarda, si bella cattuta. A noi ringazzata, la femmina cattura. Rapisce, capisce, ma però non fa niente, rimaccia. A te nessuno da me dite che signore è libertà. E poi chi sta cacciata tutte cose. Senza pensare che roba non si ritorna. E in te metti in contatto che si vuota di fiore. Ma sta cacciata non è spina che la rosa. Yeah, sì, yeah. Era tutto scuro e si stato solo rindanuttato. Amma fatta amore, già mi sfugliata e ci amma toccato. Poi amma passata notte scedata e ci amma sonnato. Pure senza telefono sti due cuori s'hanno chiamato. E te ci sapi mamma.
E c'è anche un'altra guerra naturalmente, quella in Medio Oriente, che parte dal 7 ottobre, l'attacco da parte di Hamas in territorio israeliano, la risposta violentissima di Israele, l'escalation, l'allargamento anche ad altri scenari, e siamo qui naturalmente anche in questi giorni a cercare di capire che cosa accadrà. Oggi il premier israeliano Netanyahu per la prima volta ha detto chiedo scusa per il 7 ottobre, nel senso per la mancata difesa del mio paese, del mio popolo. Perché Netanyahu è arrivato a chiedere scusa? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, vediamo in questa intervista con Alessandro Principe che cosa dice Eric Salerno.
Io credo che oggi lui si sente ancora più forte dei giorni scorsi, dei mesi scorsi. Questa azione triplica, questa diciamo a Gaza, di aver ammazzato il... uno dei capi militari di Hamas, a Teheran hanno ucciso il capo politico di Hamas, a Beirut uno dei capi di Hezbollah, un'operazione che è andata a buon fine in tutti i casi. Lui si sente molto forte. Israele, non c'è dubbio che una parte di Israele guarda a questa azione, a questa iniziativa. Dice, non, sì, gli ostaggi ancora non sono tornati, ma almeno è riuscito a fare una cosa molto importante, molto, diciamo, usiamo una parola che viene in qualche modo usata anche in Israele, molto macho, cioè ha fatto vedere che siamo bravi a fare queste cose. Se lui dice chissà perché è successo, cosa abbiamo fatto di male, oggi ha almeno la possibilità di dire beh, qualche cosa è andato male e prima o poi dovremo anche chiarire il perché è andato male, ma intanto oggi mi sento come leader di Israele capace di non di chiedere scusa, perché non ha chiesto scusa, ha chiesto vediamo, cerchiamo di capire. Non è un chiedere in una certa maniera, ma non ha detto è colpa mia o è colpa del governo mio, ha detto dobbiamo capire perché. E questo è il motivo principale.
Quindi una diciamo dimostrazione di forza in un momento appunto ancora molto 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 delicato, ora dopo ora. Ecco, da questo punto di vista qual è in questo momento diciamo il peso dell'opinione pubblica israeliana per quello che sta succedendo e che potrebbe, soprattutto quello che potrebbe succedere ancora nei prossimi giorni?
Beh, intanto Netanyahu è riuscito a avere, nonostante l'opposizione che si è vista in giro per il mondo e anche negli Stati Uniti, è riuscito ad avere il sostegno completo del suo alleato principale, che è l'America. Gli Stati Uniti di Biden si è schierato decisamente con lui, con Israele, e lui oggi rappresenta Israele, e perciò lui ha preso questa, diciamo, doppia vittoria, una vittoria politica in questo senso. Sembra che l'Iran abbia deciso di non fare un'operazione in grande stile contro Israele, cosa che invece Hamas sta ancora considerando, Hezbollah sta ancora considerando, più che Hamas, chiedo scusa, Hezbollah sta ancora considerando, e potrebbe anche stasera, stanotte, in questi giorni, decidere un'operazione un pochino più a vasto raggio del lancio dei missili che ha fatto nei giorni scorsi.
Era Eric Salerno, adesso la pubblicità e poi le notizie in breve di Radio Popolare e Popolare Network.
Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa dónde vas? ¿A dónde vas?
Ven pa' acá.
¿A dónde vas?
Yeah. Oh, oh, si me bailas me lo das todo. Estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte lo entero.
Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas.
Te fueran a echar por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad.
Y si tú me esperas, puedo doblar, y si lo puedo amarrar y dártelo entero.
Ya yo necesito otro beso,
uno de esos que tú me das.
Estar lejos de ti el infierno,
estar cerca de ti es mi paz.
Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me des a la paz.
Alle 18 e 38 minuti rientriamo in diretta a Radio Popolare Popolare Network Pop Sera il 10 di agosto. Dopodomani sarà l'80esimo anniversario dell'eccidio di Piazzale Loreto, 15 antifascisti fucilati dai nazifascisti in Piazzale Loreto a Milano, i cadaveri poi lasciati sotto il sole, esposti alla vista di tutti quanti a Milano. Questa era una, fu una delle tante rappresaglie nazifasciste durante la Resistenza. Un anniversario importante perché cifra tonda, è l'ottantesimo anniversario. Un anniversario importante perché cade in un periodo storico davvero faticoso e difficile, dove l'attacco alla memoria da parte di questo governo è sempre più palese ed evidente. Abbiamo visto come sono usciti allo scoperto, ad esempio, sulla strage di Bologna del 2 agosto del 1980, proprio pochi giorni fa. Adesso con noi c'è Sergio Fogagnolo, buonasera.
Buonasera.
Che leggerà il discorso ufficiale a Piazzale Loreto. Lei è erede di uno dei martiri, lei leggerà il discorso ufficiale a Piazzale Loreto. Che cosa dirà?
Io intanto vorrei dire che c'è una memoria che non è quella della narrazione classista, e quella memoria va ricordata più correttamente. Ecco, questo è uno dei personaggi più importanti di quello che io dirò a questo riguardo è Alfredo Pizzoni, il banchiere della Resistenza che ha presieduto il CLM Alta Italia per 20 mesi durante la Resistenza e che due giorni dopo la liberazione è stato giubilato perché non politico.
E questo che cosa significa, Fogagnolo?
Beh, significa per esempio che nessuno si ricorda di quest'uomo che ha avuto grandi meriti. Faccio solo un esempio.
Sente,
gli alleati hanno finanziato il movimento clandestino e quei fondi per arrivare in Italia hanno dovuto passare attraverso il confine italo-svizzero.
Certo.
Non è stato facile, anche perché lei non lo ricorderà perché è troppo giovane, ma le banconote erano da mille lire in su, erano dei lenzuoli,
dei foglioni.
Per portare milioni in Italia occorrevano valigie pesantissime ed è stato difficile riuscire a far arrivare quei fondi dalla Svizzera in Italia. Se si è potuto fare, questo è merito di Alfredo Pizzoni. Il movimento clandestino, la Resistenza, insomma, costava.
Senta, lei ritiene che in questa fase storica la memoria sia a rischio, sia sotto attacco?
Direi proprio di sì. Guardi, tanto per fare un esempio, quello che questo governo non riesce assolutamente a digerire, o meglio non riesce ad ammettere, è la radice fascista di Fratelli d'Italia, e lo vediamo in ogni occasione, in ogni 25 aprile, in ogni occasione anniversaria come quella di Bologna, come sarà sicuramente quella di Piazzale Loreto. Un'eccezione, l'anno scorso Arpaglione, vicepresidente della regione, rappresentante di Fratelli d'Italia, ha fatto un discorso accettabile, accettabile.
Magari è riuscito per sbaglio, chi lo sa, Fogagnolo, scusi se
ma
ci vediamo un po' sopra.
Però bisogna anche essere capaci di riconoscere queste cose. Allora, non è che siccome questi sono di radice di estrazione fascista sono tutti negativi. ci sono degli aspetti, dei segnali positivi che bisogna saper cogliere e saper utilizzare. Questo è uno.
Senta, lei si aspetta che verranno anche i giovani alla commemorazione dell'80° anniversario dell'eccidio di Piazzale Loreto, o immagina che i giovani siano distanti da questa memoria oggi?
Allora, quando è stata fatta la strage, nessuno avrebbe mai pensato che l'agosto avrebbe determinato una Milano deserta negli anni successivi.
Perché non si andava in vacanza, perché non esistevano le ferie.
No, perché eravamo poveri, oggi siamo ricchi,
esatto.
Per cui possiamo farlo. Il discorso è un altro, siccome ci sono poche persone a Milano, io sono convinto che tra quei pochi ci sarà una presenza di giovani molto consistente. Stiamo facendo uno sforzo perché questo avvenga.
Che cosa insegna l'eccidio di Piazzale Loreto ai giovani, ma non solo, a tutti quanti noi a 80 anni di distanza?
A 80 anni di distanza dovrebbe insegnarci una cosa, che non può esserci una memoria condivisa, ma c'è un minimo comune unico,
sì,
che è il dolore degli eventi che si sono succeduti dall'agosto 44 all'aprile, fine aprile 1945. Il sentimento comune di tutti questi episodi è il dolore che ha attraversato non solo l'azione di guerra, della guerra di liberazione di Viale Abruzzi, che ha coinvolto 10 innocenti passanti, ma anche la strage di Piazzale Loreto. Guardi, voglio arrivare fino a dire anche i morti fascisti. Il dolore c'è anche lì. Ecco, questo è un fatto che bisogna riconoscere. Forse da lì si può partire per costruire non una memoria condivisa, ma una data fondante, così come è quella del 25 aprile, in cui si riconosca che in Piazzale Loreto è morto il fascismo ed è nata la nuova Italia. Questo è quello che va ricordato.
Grazie Sergio Fagagnolo per essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi intervistato.
Buonasera.
Buonasera.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanish. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris
Chiudiamo questa puntata di Pop Sera tornando a parlare di Bangladesh, come abbiamo fatto per del resto anche nelle serie scorse. Oggi Muhammad Yunus è arrivato a Dhaka per prendere la guida del governo provvisorio. Noi abbiamo intervistato Franca Royatti, che lavora nella camp letale del Bangladesh per la ONG svizzera Helvetes, e le abbiamo chiesto cosa si aspettano adesso i giovani, coloro quindi che hanno guidato questa protesta che ha portato al cambio di regime in Bangladesh. Cosa si aspettano da Yunus?
L'atmosfera in questo momento è ad attesa, sospesa, un po' un misto tra speranza e paura che accompagna un po' tutte le transizioni, perché è vero che la gente sta sostanzialmente aspettando che questo governo ad interim venga nominato, ancora non è stato nominato. In strada, in tutto il paese, la polizia non c'è. Non c'è dal 5 di agosto, quindi dal giorno in cui è caduta il governo di Sheikh Hasina. La polizia che si era macchiata di le violenze durante le sparatorie contro gli studenti, durante le manifestazioni, è stata a sua volta attaccata, quindi la polizia di fatto si è ritirata avendo paura per la propria vita. Quindi da due giorni gli studenti sono sostanzialmente in strada a regolare il traffico, sono insieme ad altri cittadini comuni a cercare di proteggere in particolare le minoranze indù e cristiane da ritorsioni e da attacchi che purtroppo nei momenti di crisi in questo paese non mancano mai contro le minoranze. Ci sono in alcuni quartieri, in alcune città piccole o grandi del paese, episodi ancora di vendetta, di attacchi contro esponenti del precedente partito di governo. Sono saccheggi, ci sono incendi, prigionieri che stanno scappando dalle prigioni. Insomma, c'è un po' di confusione. Io oggi ho fatto un giro qui nella zona e ho visto appunto gli studenti che sono agli incroci sulle più grandi strade per cercare di mantenere l'ordine insieme a qualche militare. E questo è un po' il momento. In tutto questo è accompagnato comunque da un grande slancio, da una grande speranza. Questi studenti che sono per strada, insomma, sorridono, hanno voglia di farsi fotografare, se devo farti una foto di quello che stanno facendo, hanno voglia di dire la loro. E vedremo, insomma, adesso stanno rilasciando i prigionieri politici. La più importante che è stata rilasciata ieri era la presidente del principale partito di opposizione, il Bangladesh Nationalist Party, BNP. Oggi BNP ha tenuto il primo grande, diciamo, manifestazione, incontro, riunione in strada da tanto tempo, e hanno detto, insomma, che non vogliono vendetta, vogliono ricostruire il paese. Però queste sono parole che si dicono, bisognerà capire un po' nei prossimi giorni che cosa succederà, insomma.
Ma il resto della popolazione come ha accolto e come sta vivendo questo momento che è stato guidato appunto dai più giovani?
È stato guidato dai più giovani, che non hanno mai mollato fin dall'inizio, quando hanno cominciato una battaglia che era una loro battaglia per il futuro, fondamentalmente legata a queste quote riservate del pubblico impiego. Poi però negli ultimi giorni, in particolare dopo che c'erano stati, dopo il 15-16 luglio, che sono stati giorni in cui hanno cominciato davvero a sparare addosso agli studenti, ci sono state altre persone che sono scese in piazza accanto a loro, e nell'ultima grande manifestazione di domenica scorsa c'erano tante persone che non erano studenti, compresi militari in pensione, per esempio, che si sono comunque, che erano lì perché chiedevano giustizia contro questa carneficina di giovani, e di fatto dimostrando che la popolazione in ogni caso era stanca di questa situazione da tanto tempo. Tieni conto che il paese sta vivendo un momento economico difficile perché l'inflazione è molto alta, il Covid è stato una grande mazzata dal punto di vista economico come per tanti paesi, poi tutta la situazione internazionale comunque non ha facilitato le cose, i prezzi sono saliti, qui abbiamo ancora molte persone che vivono di quello che guadagnano durante la giornata, e quindi diciamo che il resto della popolazione, almeno una buona parte da quello che si vede, è contenta di questa soluzione, contenta perché più che altro era scontenta di come era la situazione precedente. Poi tieni conto che questo governo era in potere dal 2008 e negli ultimi anni le accuse contro questo governo di violazione dei diritti umani si sono moltiplicate, non si contano il numero di persone che sono sparite, finite, torturate, mai tornate a casa. Quindi diciamo il senso di libertà che la caduta di un governo così autoritario ha portato è indubbiamente percepibile e palpabile.
La vita di un ventenne in Bangladesh, com'è, insomma, com'era fino ad oggi?
Ci sono tanti ventenni, per darti un numero così, in questo paese ci sono tipo 46 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni, quindi parliamo di una popolazione molto giovane su 170 milioni di abitanti. Quelli che vivono nei villaggi, che non hanno la possibilità di continuare gli studi all'università perché vengono da famiglie comunque povere e che magari vivono di agricoltura, cercano di andarsene, molti risparmiano per tanto tempo per comprarsi un biglietto aereo, un visto, un passaggio verso uno dei paesi del Medio Oriente, verso l'Italia. E andare a lavorare pagati pochissimo, sfruttati in molti casi. Quelli che studiano, lo fanno anche lì. Ho letto molte storie di ragazzi che sono stati uccisi durante queste manifestazioni, le famiglie che hanno investito tutto su questo magari unico figlio che veniva a lavorare qua, che veniva a studiare a Dhaka, perché poi lui avrebbe potuto, migliorare la situazione economica dell'intera famiglia. Ed è il motivo per cui queste proteste contro le quote riservate per i familiari dei combattenti dell'indipendenza, che rappresentavano il 40%, era vista come un furto, del proprio futuro, cioè giovani che già in un paese che non offre loro grandi possibilità, parliamo di un 40% dei giovani che al momento non lavora e non studia, una disoccupazione ancora molto alta. È difficile per loro accettare qualunque tipo di situazione che li derubi del proprio futuro. E questa è stata davvero, secondo me, il fondo e il fil rouge di questa manifestazione, di tutte queste proteste, di questa rivoluzione, se la vogliamo chiamare, è stata proprio una rivoluzione del futuro contro un governo, una classe politica fortemente ancorata nel passato. Una delle prime cose che hanno fatto, discutibili, è stato distruggere le statue non solo di Sheikh Hasina e i suoi ritratti, ma anche di suo padre, il Mujib, che è stato il padre della patria. E questo perché lei di fatto aveva vissuto molto nella memoria, nell'ombra della visione di suo padre per questo paese, un padre che è stato assassinato brutalmente insieme a buona parte della sua famiglia, ma lei viveva all'ombra di questa visione. E chiaramente in un paese così giovane, vivere all'ombra di una visione che fu formulata, vincente, importante 50 anni fa, non è più sufficiente.
Ma e adesso la sensazione, appunto, perché come spiegavi bene, è proprio una cosa generazionale, no? Cioè c'è un paese del passato e un paese che si spera del futuro. E c'è la sensazione che questo sia un punto di non ritorno, nel senso che adesso si va avanti o non si va.
E a me piacerebbe pensare che sia così, e mi auguro davvero che sia così, il fatto che il primo punto importante richiesto dai ragazzi, e cioè che venisse chiesto a Mohamed Yunus di tornare a fare il capo del governo ad interim, sia stata accolta, mi sembra un segnale molto importante. Bisognerà capire che cosa succederà dalle forze politiche adesso, perché è chiaro, per esempio il BNP ha già detto che questo governo ad interim dovrà durare il meno possibile perché bisogna fare le elezioni e avere un governo che sia legittimato dal voto popolare, mentre i giovani hanno già detto che per quanto li riguarda il governo ad interim dovrebbe durare altri 5-6 anni perché dovrebbe dare il tempo alla società civile del Bangladesh di costruire altri partiti che non siano questi, che sono lì dall'indipendenza, si sono succeduti al potere e hanno comunque, sono portatori di questa ideologia che ancora appartiene a questo passato. Come dicevo, la leader che è appena stata scarcerata ha 79 anni e molti di quelli che governano questo partito si sono formati storicamente in quel periodo lì. Molti sperano anche, e finora non ci sono i segnali che comunque i militari stiano fuori dal potere, anche qua abbiamo avuto nella storia di questo paese parecchi colpi di Stato militari, questa volta sembrano, essendo per prima, loro di fatto hanno anche favorito l'esito di questa rivoluzione, perché di fatto si sono rifiutati di sparare contro la folla che aveva deciso di ignorare il coprifuoco che il governo aveva dichiarato la notte di domenica, e quindi di fatto impedendo al primo ministro, a questo governo, di andare avanti con la violenza. Loro hanno detto no, noi sulla folla non spariamo, e questo ha aperto la porta alla cacciata, insomma alle dimissioni di Sheikh Hasina e alla sua fuga dal paese. Speriamo che resti così, perché è chiaro che se la situazione dovesse, dal punto di vista della sicurezza, precipitare, è difficile capire che cosa possa succedere anche da quel punto di vista, difficile prevederlo.
Era Franca Rojatti dal Bangladesh, intervistata da Martina Stefanoni. Sono le 19, Pop Sera finisce qui, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento è come sempre per domani alle 18. Buona serata.